Buon pomeriggio. Vorrei fermarmi con voi su un brano tratto da Luca, siamo al capitolo 7. Gli incontri di Gesù con le donne sono molteplici, ecco, quindi materiale ce n'è molto. Luca 7, i versetti che vanno dall'11 al 17. Va sotto il titolo di Risurrezione del figlio della vedova di Nain. Leggo il testo. In seguito Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. Molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò, toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Beh, una premessa potrebbe essere questa: si tratta di risurrezione questa? Cioè Gesù ha risuscitato qualcuno? Evidentemente no. Se avesse risuscitato qualcuno, questi risuscitati li avremmo ancora tra noi, non sarebbero più morti. Quindi al massimo sono state delle rianimazioni di cadaveri, che poi e inevitabilmente saranno morti nuovamente. Quindi se ha riportato in vita dei morti che poi avrebbero dovuto riconoscere la morte, capite che non ha fatto un grande servizio Gesù a queste persone, perché già è drammatico conoscere la morte una volta, pensate due. Quindi tutto questo ci porta a dire che probabilmente questi sono racconti eminentemente teologici, cioè non storici, ecco. Non. Gli evangelisti hanno costruito dei racconti, ecco, per comunicare, per trasmettere contenuti teologici importanti. Ecco, questa è un po' la premessa, però adesso noi teniamo come fondo ovviamente il brano, ecco, perché ci viene raccontato, quindi dobbiamo comunque fermarci sul brano. Tenete presente che nell'Antico Testamento una delle prerogative del futuro Messia avrebbe dovuto essere quella di prendersi cura delle vedove e degli orfani. Cioè, la scrittura dice che quando sarebbe comparso il Messia, oltre a uccidere i reprobi, si sarebbe preso cura degli orfani e delle vedove, perché Dio è colui che si prende cura degli orfani e delle vedove. Allora adesso il Messia è comparso, Gesù di Nazaret, e quindi si prende cura degli orfani e delle vedove. Questo è un testo, possiamo dire, veramente teologico, no? Cioè l'attesa del Messia era su questo tema, e questo tema adesso viene affrontato, cioè evidentemente Gesù si prende cura degli orfani e delle vedove. Questo significa che è comparso il Messia. Nel Salmo 68, ad esempio, Dio viene considerato padre degli orfani e difensore delle vedove. Esodo 22, quindi la Torah invita: non molesterai lo straniero, né lo opprimerai, perché voi siete stati stranieri in terra d'Egitto. Molto attuale questo. Non maltratterai la vedova e l'orfano. Deuteronomio 27, ad esempio, ancora: maledetto chi lede il diritto del forestiero, dell'orfano e della vedova. Ora, per far passare questo messaggio teologico che Gesù è il Messia che si prende cura degli orfani e delle vedove, Luca costruisce l'episodio su un episodio dell'Antico Testamento che potreste andarvi a leggere poi con calma. Lo trovate nel primo libro dei Re, al capitolo 17, i versetti che vanno dal 7 al 24. Primo Re 17, 7 e 24. Conoscete senz'altro quell'episodio: Elia è di passaggio, Dio, Yahweh gli dice di andare da una vedova, in questo suo viaggio, di pernottare da una vedova che ha un figlio unico, e lì mangiare. Questa vedova le avrebbe dato da mangiare. Poi sapete che la vedova dice: non abbiamo, c'è carestia, non abbiamo. Allora, ripeto, primo Re 17, 7, 24. Ecco, in quella casa c'è la carestia, quindi non la vedova non può dare da mangiare, ma Elia insiste dicendo: fai due focacce, una per me e poi mangerete voi. Questo avviene e quando la vedova fa questo succede un miracolo, perché effettivamente non si è consumato nulla, né la farina né l'olio. Questo è molto bello, questo episodio, perché non è altro che un'anticipazione di quello che sarà la moltiplicazione dei pani. Cioè, la logica, vedete cosa ci sta dietro, la logica è: il poco che hai, che basterebbe soltanto per te, se lo doni, si moltiplica anche per te. Cioè, se lo consumi per te, oggi lo consumi e morirai. Infatti lei dice: adesso io mi faccio una focaccia per me e mio figlio, poi moriremo, non c'è più niente. Lui dice: no, dalla me e vedrai che cosa succederà. Infatti la dà all'ospite e effettivamente non mancherà l'olio e la farina. Quindi Gesù, quando prende la porzione di pesce e di pane, che è solo una porzione di un giorno, però il ragazzo glielo dona questa porzione, tutto si moltiplica. Vedete, la logica che ci sta dietro è la medesima, è la logica eucaristica in fondo. Ciò che viene donato è moltiplicato. Ciò che è trattenuto va perduto, basta per l'oggi soltanto. Ecco, in questo episodio effettivamente abbiamo la donna che dà da mangiare, il figlio unico muore e Elia lo risuscita, lo riporta in vita, si sdraia sopra e fonde lo spirito e lo restituisce alla madre. È chiarissimo questo, cioè Luca costruisce l'episodio proprio su quell'episodio, per dire che adesso il nuovo Elia è Gesù di Nazareth. Il nuovo Elia, l'Elia era considerato il profeta, no? Il profeta. Stando al brano, sembra che al versetto 11 che Gesù sia senza meta, no? Gesù sta passando in questo villaggio. Eppure giunge al momento opportuno anche se inaspettato. Quasi a dire che alla sua misericordia fa da guida la nostra miseria. Come se la nostra miseria fosse la sua bussola. Prima di entrare dentro la città, voi sapete che i villaggi erano circondati da mura, quindi lui è ancora fuori. Prima di entrare dentro il villaggio, quindi di passare la porta di queste mura, si incontra con un... lui è assieme al suo gruppo di persone, si incontra con un altro gruppo di persone che sta uscendo, ed è una processione funebre con molta gente. C'è una madre che porta fuori dalle mura, perché il cimitero è fuori, ovviamente sta andando verso il cimitero, sta portando il suo figlio. Ed è teologicamente bello questo pensiero, che alla porta della vita, cioè alla porta della città, si incontrano i due cortei, la vita e la morte, ecco, si danno duello alla porta della città. D'altra parte Gesù l'aveva già detto, Giovanni 10, io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvo, entrerà, uscirà, troverà pascolo. Ora, Luca ci dice che questa donna è vedova e ha un unico figlio. Non è un'indicazione da poco, perché già è drammatico perdere il figlio, un figlio, poi un figlio unico, ma se sei vedova perdi anche l'unica speranza di sussistenza, perché è un figlio maschio. Voi sapete, una donna sola in quel contesto senza marito era nulla, perché la fonte del guadagno era la figura maschile. Quindi Luca ci dipinge veramente una situazione drammatica. Quindi donna, vedova, figlio unico, maschio. Eppure di fronte a questa situazione drammatica il testo dice che Gesù fu preso da grande compassione. Qui viene usato un termine, è uno dei modi per dire misericordia, splachnon in greco. Ci sono tre modi per dire misericordia, per esprimere questo. Questo è quello più alto, perché si rifà proprio al movimento delle viscere materne. Proprio sconvolgimento delle viscere materne. Questo ha provato Gesù. A questa scena Gesù ha avuto una un sentimento prettamente materno, femminile, materno, che poi è quello di Dio, perché quando Gesù parla di Dio misericordia usa anche questo termine. Dio ha viscere di misericordia, proprio viscere materne che si attorcigliano per il bene dei suoi figli. Questo ci ha detto Gesù riguardo il Padre. Quindi questo Dio che è madre, questo Dio che è madre, ed è interessante che questo Dio materno, questo Dio che ha viscere materne, questo Dio che ha l'utero materno, ce lo ricorda anche Giovanni, nel primo capitolo di Giovanni, nel prologo, quando parla di Gesù che era fin dall'inizio nell'utero del Padre. Che poi viene tradotto con seno, ecco, però in realtà è la parola greca è utero, solo che volete, mica che la CEI usi utero, no? È troppo. Allora ha messo seno, ecco, no? Però Giovanni voleva proprio indicare l'utero materno. Gesù è nell'utero del Padre da sempre. Ecco, questo Gesù che vede questa scena ha uno sconvolgimento divino, ecco. Ecco, teniamo conto che siamo nel contesto teologico, va a dirci che Dio ha questo sconvolgimento. Quando voi troverete questo verbo, questo sostantivo che deriva dal verbo, no? Sconvolgimento delle viscere, non è soltanto un pio sentimento, ma è un sentimento che si declina immediatamente nell'azione. Infatti Gesù non passa accanto a questo corteo funebre e dire mi spiace proprio. Agisce. L'amore, la misericordia, l'amore, se non passa all'azione, è falsa, è pio sentimento, capite? Pensate, abbiamo citato stamattina il buon samaritano. Tutti e due, sacerdote e levita, scendono di lì. Può darsi che abbiano anche avuto emozioni, sentimenti di misericordia, di ma poverino, guarda proprio, videro e passarono oltre, ma quella non è misericordia. La misericordia che fa il pari con quella di Dio è quella che vede e si ferma e agisce. L'amore fa fermare, l'amore è attivo, l'amore agisce, non si limita a sconvolgimenti interiori. E io credo che questo possa capitarci molto oggi. Oggi siamo in una cultura in cui rischiamo di fermarci soltanto allo sconvolgimento delle nostre viscere interiori, no? Basta seguire un telegiornale, vedi quello che succede, vedi tutti questi disperati, vedi questo e dici, può essere che ti commuovi anche di fronte a quelle scene, può poi boh, poi cambi canale, è finita lì. Questo sconvolgimento interiore, cosa? Non si può dire che tu, perché hai pianto di fronte a quell'immagine, sei una persona misericordiosa. Sei una persona che si commuove facilmente, no? Ma non certamente misericordiosa. Ci vuole il secondo momento. Allora, la differenza tra il levita e il sacerdote e il buon samaritano. E qui vedendola, guardate, Luca dice una cosa, non so se siete mai fatto caso, Luca dice, non dice Gesù, dice il Signore, è la prima volta che Luca chiama Gesù il Signore. Il Signore fu preso da grande misericordia. Perché il Signore è Signore? Perché ha uno sconvolgimento delle viscere materne che lo fa fermare e si prende cura. È lì che si rivela il Signore. Perché il Signore è questo, il Signore è colui che si prende a cuore, che agisce a favore di. Sarebbe bello anche segnarsi tutti i verbi per vedere proprio questo cammino. Camminava, si fa accanto, vede, si commuove, tocca, parla. C'è dinamicità, ecco. Tra l'altro non gli è stato chiesto nulla, perché forse l'amore autentico è quello che si muove prima che sia chiesto, che sia domandato, no? Vede, anche il buon samaritano, questo era mezzo morto, poteva neanche, cosa poteva chiedere? Eppure il samaritano vede, si ferma. Se provate a contare i verbi del buon samaritano, tutte le sue azioni sono 10. I padri dicevano che quello è il nuovo decalogo del Vangelo.
Quali sono?
Basta leggerli, sono tutti scritti. Comunque sono 10. È interessante perché, e questo è il decalogo adesso, no? Prima era un osservare i precetti, adesso è un agire a favore, il nuovo decalogo del Nuovo Testamento. È lì che si fa esperienza di Dio. Quindi non gli viene chiesto niente, la madre non, probabilmente non l'ha neanche visto Gesù. Avrà avuto gli occhi velati di lacrime. E poi dice questa cosa la madre, che apparentemente è abbastanza assurda, no? Non piangere. Ma come non piangere? Gesù ha gli evangelisti hanno colto Gesù in pianto più volte, ha pianto sulla città che stava andando verso il disastro. 19:41, ha pianto per la propria morte, Ebrei 5:7, ha pianto anche sull'amico Lazzaro. E adesso dice a questa donna non piangere. Siamo in un contesto teologico, cosa voleva dire? Che forse vuole dire all'uomo piangente che le sue lacrime hanno asciugato le nostre. Hanno asciugato le nostre. Gesù ha già pianto per tutti e le sue lacrime hanno fecondato la nostra vita. E poi fa un gesto strano. Allora, bisogna capire com'erano i funerali al tempo di Gesù. I morti venivano portati su dei tavolati, come ancora adesso si fa tra in Medio Oriente, su dei tavolati scoperti, quindi a vista, il morto si vede. Però qui Gesù dice che non tocca il morto, tocca la bara, cioè tocca il tavolato, il legno. Come mai? A parte che non avrebbe potuto né toccare il morto né toccare la bara, perché voleva dire diventare impuro, non si poteva toccare un cadavere. Però ormai questo abbiamo imparato, Gesù non si ferma di fronte a delle formalità legislative. Luca vede in quel legno il legno della croce, è un anticipo del legno della croce. Ed è bellissimo.
Come devo stare qui, normale. Vieni di più di là, non uguale. Così.
Toccò la bara e i portatori si fermarono. Bellissima notazione. I portatori di morte si fermano. A dirci che con la croce la nostra destinazione non è più verso il cimitero. Si è fermato il nostro pellegrinaggio verso il cimitero. In realtà quella madre rappresenta tutti noi stiamo portando i nostri cari al cimitero e poi porteranno noi, cioè la vita sta andando verso il cimitero. Ma Gesù vuole farci capire che da quando ha toccato la croce, la vita, la direzione, il vettore della vita non è più verso il luogo dei morti, non è più quello il nostro destino. Sì, lì andrà la carcassa, andrà l'involucro, ma la persona non andrà più lì, non è quello la nostra destinazione. La nostra destinazione è una trasformazione dell'essere, è un compimento dell'umano, è un essere già nella vita. Che cos'è la croce? La croce è la conseguenza ultima dell'amore. Allora questo testo ci dice che se tu vivi l'amore e ne porti tutte le conseguenze, vai fino alle conseguenze ultime, ognuno ha la sua croce, nel senso ognuno ha l'effetto ultimo del suo amore, la tua vita cambia destinazione, non va più verso il cimitero. È già trasformata, è già capovolta. L'amore ferma la morte. E poi dice queste parole molto belle. Ragazzo, dico a te, alzati. E qui, per l'ennesima volta, viene usato il verbo della risurrezione. Egerteti, rialzati, rialzati. E il testo dice, si mise seduto su quel tavolato, si mise seduto, interessante. Mettersi a sedere su vuol dire averne il possesso adesso, è diventato più forte della morte. La stessa immagine verrà ripresa negli Atti quando al capitolo 9 Pietro fece uscire tutti, si inginocchiò a pregare, poi rivolto la salma disse: Tabità, alzati. Essa aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. Altra notazione importante, cominciò a parlare. Allora forse stiamo capendo che non si tratta forse di una morte fisica, e l'umanità, prendiamolo come un simbolo questo racconto, questo ragazzo rappresenta l'umanità che sta conducendo una vita morta. E se conduci una vita morta, lo dicevamo ieri, la tua vita si rinsecchisce e ad altro non è usa che essere gettata via. Cosa ne fai di questa vita morta? Ma se cominci a vivere la logica della croce, cioè porti le conseguenze ultime dell'amore, allora la tua vita cambia direzione. Tu ti alzi, ti rialzi, risorgi, già adesso risorgi. E la vita comincia a parlare, perché anche se parlavi quando eri morto vivente, la tua vita era muta, non diceva nulla. Si può passare una vita a parlare, ma si dicono chiacchiere, non diciamo nulla a nessuno. Allora, il parlare da vivi, da viventi, perché da amanti, allora la vita comincia a diventare significativa, la tua vita comincia a dire qualcosa. È bello questo anche, cioè, basta guardarsi intorno, no? C'è un'umanità che si muove, ma sono degli zombie, parla ma non dice nulla, sono dei morti viventi, speriamo di non farci parte, ecco. Ma ecco il Vangelo, che cos'è? Il Vangelo è questa possibilità di comprendere, avere la consapevolezza che si può vivere in un altro modo. Vincere la morte già adesso, ti alzi, perché prima eri schiacciato dalla paura della morte, adesso ti rialzi, cominci a parlare, cioè la tua vita comincia a dire qualcosa a te stesso, anzitutto, e poi alle persone che hai accanto. Ecco, questo è un contesto teologico, un racconto prettamente teologico, come d'altra parte in maniera splendida il racconto di Lazzaro. Lazzaro è l'amico su cui Gesù ha pianto, che risuscita, ma ovviamente Lazzaro non è risuscitato per lo stesso motivo. Ci sono buone anche lì. Il testo ci rivela che in realtà è una grande costruzione di Giovanni, ma non è mai esistito l'episodio di Lazzaro, non è storico. Però è fortemente teologico quel racconto. E se fosse una donna, Lazzaro, avremmo potuto analizzarlo perché è molto interessante. Ma non è una donna, quindi non possiamo fermarci solo. Dreverman, di cui il quale ho già citato nei giorni scorsi, questo grande psicanalista tedesco, pensate che è il teologo più letto in Germania, poco conosciuto in Italia, non so quanti.
Noi l'abbiamo, noi siamo andati a sentirlo.
Ecco, qualcuno sì, qualcuno l'ha letto, perché comunque è tradotto tutto in italiano, quasi tutto è tradotto in italiano. Questo psicanalista che era prete, poi per le sue posizioni come sotto il regime, oserei dire, di Giovanni Paolo II e di Papa Ratzinger, che hanno fatto un disastro da quel lato lì, perché hanno espulso tantissimi bravi teologi, ecco, quindi lui poi ha lasciato, mi sembra che adesso sia sposato, comunque continua a fare lo psicanalista, ecco. Però è una mente teologica impressionante, ecco. Comunque lui riprende questo testo e ne fa un commento, ovviamente in chiave psicanalitica. Tra l'altro lui ha pubblicato un bellissimo libro che vi consiglio, che è un commento al Vangelo di Marco, l'intero Vangelo di Marco commentato da, l'intero, diciamo molti brani di Marco, li commenta, ne fa un'esegesi, un commento, diciamo molto umano e in chiave anche psicanalitica, ma alla portata di tutti, cioè molto bello. E lui in questo brano in realtà vede qualcos'altro, cioè lui dice, questo uomo, è il discorso che abbiamo fatto in fondo ieri per la ragazzina, lui si domanda, abbiamo una madre vedova, l'unica ricchezza è il morto, scusate, il ragazzo che adesso anche lì è morto. Quindi lui dice, pensate a questa donna quanto ha investito su sto ragazzo, quanto dipendeva da lui e quanto gli faceva pesare questo dipendere da lui, tanto che il ragazzo è morto. Cioè, di cosa è morto sto ragazzo? Delle aspettative atroci che la madre aveva su di lui. E allora, come abbiamo visto ieri, mette in bocca, o meglio, qui si rivolge al ragazzo e gli dice. No, prima si rivolge alla madre. Dice, donna, smetti di legare, qui potrebbe essere detto a tantissimi genitori, smetti di legare la tua felicità a tuo figlio. Falla finita con l'idea che la tua esistenza nel fallimento o nel successo dipenda unicamente da tuo figlio. Ricordati della tua vita reale, della tua vita personale, e chiediti quali possibilità di vita avresti se tuo figlio non ci fosse. Chiediti se, supponendo che tuo figlio fosse morto, tu non potessi trovare pur sempre dei motivi per vivere, per essere felice. Cosa vuole dirsi Dreverman? Una cosa molto semplice. Occorre lasciare libero l'altro per essere felici noi stessi. Occorre lasciare libero l'altro, cioè bisogna lasciarli trovare un posto in cui egli possa finalmente vivere. E al ragazzo può aver detto, accorgiti di quanta esperienza, di quanta forza, intelligenza, possibilità di esistere autonomamente si trovano in te. tu sei ora abbastanza grande e non hai bisogno di farti portare attraverso la vita su una lettiga funebre, o meglio ancora in un letto di accomodamenti e di cattive abitudini. Puoi stare da te sulle tue gambe. Ti dico, alzati, gli dice Gesù, alzati. Vedete il discorso di ieri? L'amore, Gesù, Dio se vogliamo, ci rialza facendo trovare in noi tutte le forze, le energie che abbiamo dentro, ma che forse non avevamo mai guardato, che finalmente ci fanno, se entriamo in contatto con esse, ci fanno rialzare e risorgere. Forse questo brano ci dice, nella lettura di Drederman, che diventare indipendente dal padre e dalla madre significa ritrovare Dio. Perché sapete qual è il grande danno? È di aver trasformato Dio in una grande madre, in un grande padre. Sì, voi parlate con le persone e se vi chiedete chi è Dio, vi fanno l'immagine, vi riportano l'immagine di un grande genitore, plenipotenziario, giudice, che può castigarti, che ti osserva, che pretende, che chiede, ma questo non è Dio. Allora, diventare indipendenti dal padre, dalla madre, forse è il primo passo per conoscere veramente chi è il tuo Dio. Perché chi ha avuto un padre imperativo, un padre direttivo, un padre padrone, e beh, certo questo lo riverserà anche su Dio, c'è poco da fare. Per questo che Gesù dice, lasciate, no, permettimi che vada a seppellire mio padre, ma lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Cioè devi seppellire tuo padre, psicologicamente, devi seppellire tuo padre per far nascere finalmente il Dio dentro di te. Devi staccarti dalla madre, lui parla di nidi, tane e nidi, parla Gesù, che sono simbolo dell'utero, ovviamente. Quando lascerai, ti staccherai finalmente dall'utero di tua madre, allora potrai fare esperienza di chi è il tuo Dio. E se no, i conti non tornano. E io continuo a incontrare persone di 60, 80 anni che sono ancora legate alla loro madre. Non si sono mai staccate. E continuano a vivere dei sensi di colpa. Vi continuano a vivere oppresse da questa figura. Ecco. Beh, certo che Dio per te non potrà mai nascere finché sei legata. Lascia tane, nidi, seppellisci il padre. E poi per te comincerà finalmente a sorgere il tuo Dio. Bene.